salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Tu purifichi e consacri coloro che in te credono.
La tua vittoria pasquale riscatta il creatore, infonde la vita nuova.
O Redentore degli uomini, spezza i sigilli del male, concedi al mondo la pace.
Rimani sempre con noi, irradia nei nostri cuori il dono della tua luce.
Sia gloria a Cristo Signore, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
Nel deserto Giovanni Battista predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
Che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile.
Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
A salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame.
Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri.
Colpì numerose nazioni e uccise re potenti.
Se un re degli amorrei o re di Basa e tutti i regni di Canaan,
diede la loro terra in eredità Israele, in eredità Israele suo popolo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nel deserto Giovanni Battista predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
Io vi battezzo con acqua, il Cristo vi battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco.
Dei suoi servi.
Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono,
hanno orecchi e non odono, non c'è respiro nella loro bocca.
Sia come loro chi li fabbrica, e chiunque in essi confida.
Benedici il Signore, casa di Israele. Benedici il Signore, casa di Aronne.
Benedici il Signore, casa di Levi, voi che temete il Signore, benedite il Signore.
Da Sion sia benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Io vi battezzo con acqua, il Cristo vi battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco.
Dopo il battesimo, Gesù uscì dall'acqua e su di lui si aprirono i cieli.
Tutti lodate il Signore.
secoli dei secoli. Battesimo, Gesù uscì dall'acqua e su di lui si aprirono i cieli.
Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.
Ascolta il grido del tuo popolo, Signore nostro Dio.
Apri per noi la fonte d'acqua viva,
Signore nostro Dio.
Gloria al Padre.
Ascolta il grido del tuo popolo, Signore nostro Dio.
Il Salvatore venne al battesimo e rinnovò il vecchio uomo, rigenerò con l'acqua la natura corrotta e la rivestì di una veste immortale.
Magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome,
di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Poi aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen.
Il Salvatore venne al battesimo e rinnovò il vecchio uomo, rigenerò con l'acqua la natura corrotta e la rivestì di una veste immortale.
Invochiamo il nostro Redentore che ha voluto ricevere il battesimo da Giovanni nel Giordano.
Manda su di noi il tuo Santo Spirito.
Manda su di noi il tuo Santo Spirito.
Cristo, servo di Dio, in cui il Padre ha posto la sua compiacenza, donaci di vivere del tuo Santo Spirito per piacere sempre al Padre.
Manda su di noi il tuo Santo Spirito.
Cristo, eletto di Dio, che non spezzi la canne incrinata e non spegni il lucignolo fumigante, abbi pietà degli increduli e dei peccatori che ti cercano con cuore sincero.
Manda su di noi il tuo Santo Spirito.
Cristo, Figlio di Dio, mediatore della nuova alleanza, inviato dal Padre per essere luce di tutte le genti, apri gli occhi dei catecumeni alla pienezza della fede mediante il battesimo.
Manda su di noi il tuo Santo Spirito.
Cristo, consacrato dal Padre nello Spirito Santo per la tua missione di salvezza, fa che tutti gli uomini credano in te ed abbiano la vita eterna.
Manda su di noi il tuo Santo Spirito.
Signore misericordioso, sostieni tutti i consacrati con la tua presenza. Ricorda sempre ai nostri cuori, fragili e vacillanti, lo sguardo e la parola con cui ci hai attratti a te.
Manda su di noi il tuo Santo Spirito.
Cristo, speranza nostra, che guidi alla luce della salvezza coloro che sono immersi nelle tenebre, accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti.
Manda su di noi il tuo Santo Spirito.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamaste il Cristo tuo diletto figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Yeah. Passami la sua mano. Si faccia. E prima c'è l'introduzione dei chitarristi, perché i chitarristi non lo so anche. Era facile, eh? Tofì. Ma come? Senza sveglia? Da quanto tempo sei lì? Ha preparato il caffè. Saresti proprio da lavoro.
Oh,
Andiamo al finale. un altro. Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera. Dai, non andare via. Inventare adesso un'altra scusa, un'altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità, la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire per non tornare più. Non eri tu che in fondo come salire. Basta non guardo giù. Va bene, usarla quando ti conviene, pensati pure da bere, è sempre dove stai tu. Sei accorta che facciamo l'amore? Sì. Ti sei accorta, sì. Ehi, e non mi dire che non lo volevi e che non lo sapevi che finiva così. Distratta quando ti conviene, ti resta chi che vive in me, e anche se non volevo in più.
Sono contenta di poter partecipare a queste giornate di formazione e spiritualità missionaria, anche se non posso vedere i vostri volti, e poterlo fare comunque dentro questa complementarietà di carismi e di servizio al Signore e alla persona. Un servizio che può essere visibile o concreto o in una forma più nascosta come la vita claustrale. Mi presento brevemente, mi chiamo Suor Chiara Speranza, sono originaria di Perugia, Vivo nel monastero di Sant'Agnese, sempre a Perugia, da quasi 20 anni, con altre 14 sorelle. Il nostro è un monastero esistente dagli inizi del 1300, con una storia particolare, articolata, in quanto per varie vicissitudini c'è stata l'alternanza di clarisse e terziarie francescane, e oggi ancora clarisse. Quindi cerchiamo di vivere oggi quella divina ispirazione che secoli fa ha raggiunto il cuore di Francesco e Chiara, i quali lasciarono tutto per seguire Cristo povero crocifisso. Mi scuso da subito se sentirete qualcosa di già conosciuto, di detto in questi giorni, ma spero avrete ancora la pazienza e la bontà di ascoltare alcune considerazioni su quanto mi è stato chiesto di condividere con voi. Vivere la beatitudine della povertà è un titolo che offre un ampio spazio e dopo averci pregato e riflettuto ho pensato di rimanere sulle parole del titolo e dividere questo momento in tre parti legati al significato di vivere beatitudine e povertà, con uno spazio un pochino più ampio sulla povertà e uno sguardo anche francescano e clariano. Cominciamo con vivere. Partiamo da una domanda che può essere scontata ma non lo è. Cosa significa vivere? Stiamo tutti vivendo, respiriamo, mangiamo, ascoltiamo, parliamo e questo è un livello di vita biologico. Ma l'uomo è anche abitato da un bisogno di senso, di significato da dare al suo essere in vita. E da secoli sempre l'uomo si è interrogato su che cosa è la vita, chi è l'uomo, chi sono io. E varie sono le visioni che ne sono scaturite nel corso dei tempi. Alcuni esempi a mo' di flash, diciamo così. Innanzitutto già nel 300 avanti Cristo Epicuro diceva che nella vita non c'è nessuna logica, nessun ordine se non quello di limitare i danni il più possibile e ritirarsi a coltivare le piccole gioie della vita. Facendo un salto di secoli, passiamo al 1600-1700, dove c'è invece un riconoscimento di un disegno, di una finalità nella vita, di un'origine del sistema della vita. C'è un autore, una causa. Nietzsche invece dirà che la cosa migliore per l'uomo è quella di morire presto, perché è figlio del caso e della pena. Nel 1900 uno scrittore ateo russo, Zinoviev, spero che si pronunci bene così, scriveva alla fine della vita: «Ti supplico, mio Dio, cerca di esistere, sforzati di vedere, di seguire ciò che succede, perché vivere senza testimoni è un inferno. Ti supplico e piango, esisti». Nella visione cristiana sappiamo dal Catechismo della Chiesa Cattolica, dalla Gaudium Spes e da altri documenti del Magistero della Chiesa che la vita è dono di Dio. L'uomo è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stesso, per farlo partecipe del suo amore. L'uomo è capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi ed entrare in comunione con gli altri e con Dio. Dostoevskij, tra le ultime cose del suo taccuino, annota: immagine di Dio nell'uomo. Conserva l'immagine di Cristo e, se ti è possibile, rappresentala in te. Cos'è la vita? Definire se stesso il più possibile, assomigliare al Signore che dice: io sono colui che è. Da questo scaturiscono, da queste visioni del mondo, da queste sfumature diverse, sostanzialmente ne possiamo trarre una duplicità di vedere, un negare o un accogliere che la vita, che l'uomo, che io, vengo o no da qualcun altro. E questo qualcun altro è appunto poi il vero nome di caso, destino, nulla, entità intelligente, Dio. E noi? Se stiamo qui la risposta potrebbe apparire ovvia, ma non lo è. Perché oltre alla visione cristiana, nel nostro cuore ci scontriamo e incontriamo anche con le altre visioni, con le quali fare i conti e dalle quali scaturisce il nostro vivere quotidiano. Il nostro modo di vivere, il nostro stile di vita è acquisito dalle varie esperienze, si è formato negli anni. Vivere per se stessi o per gli altri fa differenza. Nella modernità si è affermato l'io isolato, l'io al centro dell'universo. L'io pensa e la realtà si costruisce. L'io guarda le idee e queste diventano realtà. E questo sappiamo che la conseguenza sono i vari totalitarismi, i sistemi ideologici, sia violenti che subdoli, di cui ancora oggi ne viviamo, e lo spazio per la trascendenza è eliminato perché dà fastidio. Quindi dall'immagine, dall'uomo immagine di Dio, si è passati all'uomo che si fa un'immagine di Dio. Ma ancora tutto questo è un fermarsi a un livello di vita esteriore, al nostro modo di vita esteriore. C'è un livello molto più profondo, che è quello in cui si decide di vivere e di vivere con passione. E qui ho un'altra domanda. Ma io vivo veramente? Ho la vita dentro di me o sto solo vivacchiando, sopravvivendo? È una domanda fondamentale che sicuramente tutti ci siamo fatti nel corso degli anni, nelle varie fasi della vita. Benedetto XVI, il 24 aprile 2005, diceva: solo laddove si vede Dio comincia veramente la vita. Solo quando incontriamo in Cristo il Dio vivente, noi conosciamo che cosa è la vita. Non siamo il prodotto casuale e senza senso dell'evoluzione. Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno di noi è amato, ciascuno è necessario. Si possono fare tante cose nella vita, ma se non c'è passione, non c'è vita. È un lasciarsi vivere, ma è rimanere nel vuoto, nel non senso, nella frustrazione, nella fatica, nella noia, e si cade nel girone del lamento e della mormorazione, da cui Papa Francesco ci mette in guardia. Quindi posso andare in missione, incontrare tanta gente, aiutare tanti poveri, fare tante cose belle, buone. Posso stare anche in monastero, svolgere servizi con cura e diligenza. Posso essere presente a vari momenti di preghiera, posso stare nell'ambito della famiglia, aiutare in parrocchia, nell'ambito lavorativo. Ma se il mio cuore non c'è? Se il mio cuore non è lì in quello che faccio, vuol dire che non c'è neanche la mia vita nel senso pieno del termine. Papa Francesco nell'Evangelium Gaudium al numero 83 scrive: così prende forma la più grande minaccia, che è il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. Si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Lui è molto, sempre molto concreto nei suoi esempi. Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore come il più prezioso degli elisir del demonio. Chiamati a illuminare, a comunicare vita, alla fine si lasciano affascinare da cose che generano solamente oscurità e stanchezza interiore e che debilitano il dinamismo apostolico. Quindi rispondere alla domanda se davvero vivo e sul come vivo aiuta noi a poi imparare a vivere. E questo mi permetto di insistere su questo punto perché purtroppo, diciamo così, ultimamente incontro tante persone che sembrano, passatemi il termine, spente, cioè senza passioni da coltivare per cui spendersi. E non parlo di chissà quali ideali stratosferici, ma proprio la fatica anche a trovare un semplice hobby, un semplice interesse. E poi è faticoso aiutarli a ritrovare, a riaccendere la passione per la vita. C'è bisogno di tanto ascolto, di tanta accoglienza e soprattutto ginocchia piegate davanti al Signore perché venga in aiuto dei suoi figli. È emblematica per me la frase di Gesù in Giovanni 10, quando dice che nessuno gli toglie la vita, ma è lui che la dona, che la offre. Gesù è tornato da un clima di violenza, sentimenti e azioni umane dettate da invidia, gelosia, da ipocrisia, da una certa rigidità religiosa, ma non ci sta in maniera passiva. Non si lascia vivere dalla situazione. Lui ci vive fino in fondo, sceglie di viverci fino in fondo e lo fa con passione. E questo è possibile perché ha uno sguardo più ampio, un orizzonte più largo che va verso l'infinito del Padre. Quindi si potrebbe dire, un po' sintetizzando, che vivere è amare con passione, è imparare a vivere la realtà sapendo discernere, scegliere, decidere, assumere con responsabilità le conseguenze dei propri atti. Vivere è scegliere di amare, ho letto una volta in un libro. e amare fino in fondo è la nostra vera identità, la nostra eterna vocazione. Un mio caro amico morto un paio di anni fa, 25 anni dopo una malattia di 2 anni per un tumore raro, così ha scritto ai suoi amici: cari amici, non siate cupi, disorientati, qui c'è il più grande miracolo a cui si può assistere. Cogliete questa opportunità che vi viene data e trasformatela in un'occasione per la vostra vita, riuscendo a far rinascere un nuovo sole dentro di voi. Credo che Lui, Gesù, metta davanti a noi ogni giorno, ogni momento e istante della giornata, tante, ma tantissime opportunità, e semplicemente ci chiede di farle diventare grandi occasioni per la nostra vita. Questa è la testimonianza di un ragazzo dei nostri giorni. Se pensiamo invece a un ragazzo di qualche secolo fa, già riconosciuto ufficialmente santo, passiamo a Francesco. Francesco nel suo memoriale, il testamento, all'inizio fa appunto il memoriale della sua esperienza, di come è passato a vivere una vita dai peccati, quindi una vita inautentica, in cui provava amarezza e fatica nell'incontrare i lebbrosi più emarginati di quelli dell'epoca, a una dolcezza di vita, laddove non la pensava. Francesco voleva diventare cavaliere secondo i canoni della sua epoca, cercava un senso da dare alla vita. Nell'incontro con Gesù, Gesù dà una risposta a questo senso, ma la dà in maniera diversa. La dà nella modalità del servo. Questa per Francesco diventa la via per la beatitudine cristiana, abbracciare lo stile di vita del servo come Gesù. Gesù infatti dice: vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. E Francesco fa esperienza di questo passaggio proprio nell'incontro con lebbroso. Nel testamento così dice: il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e feci con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito stetti un poco e uscì dal secolo. Quindi la dolcezza Francesco la trova in quello che era troppo amaro per lui. E proprio lì passa l'incontro col Signore, passa l'incontro con la misericordia. Il lebbroso rimane tale, non dice che è guarito, né tantomeno che diventa profumato, rimane nella sua malattia. Francesco lo bacia, ma non è che fa un fioretto, perché la mattina si alza e dice: oh, divento più buono così Dio mi ama. No, Francesco dice che fu il Signore a condurlo in mezzo ai lebbrosi, e ciò che fa è possibile perché il suo cuore comincia a spostarsi dal centro, da se stesso, e si apre a un tu, che fa fare cose nuove. Da questa esperienza Francesco cambia vita, lascia il mondo, lascia la logica del mondo per abbracciare la logica di Dio, la logica del Vangelo. E va a servire i lebbrosi, e lo va a servire dentro questa logica di misericordia, quella che lui ha ricevuto. Francesco sta tra i lebbrosi dando il suo cuore ai miseri. Ciò che è importante per Francesco è l'autenticità del cuore, perché è qui che c'è il vero spazio della felicità, ed è uno spazio la cui autenticità è misurata nelle relazioni con gli altri. Lì c'è la cartina di tornasole per questa autenticità, perché gli altri in qualche modo, da noi possiamo anche raccontarci storie su noi stessi, ma gli altri in qualche modo ti vengono a snidare cosa c'è nel profondo del tuo cuore. Soprattutto quando c'è un atto che apparentemente o realmente può essere un atto di ingiustizia, può essere un fallimento, può essere un tradimento. Francesco ci dice che per capire cosa c'è veramente nel nostro cuore bisogna guardare la nostra reazione. Se c'è ira e turbamento, vuol dire che la nostra beatitudine di vita la leghiamo al giudizio degli altri. Se invece c'è la pace nel cuore, vuol dire che è legata alla fedeltà di Dio. Quindi rispondere alla domanda: cosa sto cercando, cosa cerco anche nelle sofferenze, nelle delusioni, nelle solitudini, ci aiuta a capire a cosa leghiamo la nostra beatitudine di vita. Ripeto, Francesco la lega alla sequela di Cristo che si è fatto servo. Passando alla beatitudine, Nel dizionario sta scritto che questa è una felicità intensa, perfetta e assoluta. Comunemente diciamo, beato te che non hai problemi, hai la salute, hai un buon lavoro, hai una bella famiglia, beato quello che è già in paradiso così hai finito di soffrire. È un beato che in qualche modo si aggiunge sempre qualcosa, una comodità o qualcosa che noi pensiamo adatto per una vita beata, ma secondo il nostro gusto. Ma a volte in questo confronto, in questo beato te, c'è appunto un sottile senso di invidia verso quello che l'altro ha o dice o fa, ed è comunque sempre un confronto con qualcuno o con qualcosa. Nel Vangelo le beatitudini di Gesù offrono un impegno più sul futuro che sul presente, e il futuro non è poi così prospero, perché parla di affamati, di assetati, di chi cerca la pace, di chi vuole la giustizia. Quindi se c'è qualcosa che ci cerca vuol dire che non c'è. Ma il cuore dell'uomo per sua struttura cerca una vita beata, ha il desiderio di quella dolcezza che dà il gusto della vita, e tutti siamo affamati di bene e di amore. E la ricerca di questa beatitudine allora diventa l'orizzonte in cui collocare e interrogare tutti gli avvenimenti, in cui mettere la nostra passione, perché altrimenti se no questa o si spegne o degenera nel male. Benedetto XVI nell'enciclica Deus Caritas Est ci ricordava che questo desiderio parte dall'eros, cioè dal nostro amore umano, fino al compimento nell'agape, il dono di sé, perché Dio ama così, con passione e gratuità. E quando noi cristiani parliamo di dono, di offerta, di oblazione di noi stessi all'altro, cioè l'amore come agape, queste parole tante volte rischiano di rimanere vuote, senza corpo, se non sorgono, se non hanno la spinta e se non provengono dall'amore eros, cioè da questa passione che ci abita. Pensando a questa beatitudine che è così piena, diciamo così, come ci sta, come metterla insieme allora alla povertà, che invece è mancanza, è indigenza, è precarietà? Diciamocelo chiaramente, vivere la beatitudine della povertà non fa parte della logica umana. Il mondo dice che la beatitudine è legata all'avere, al potere, al piacere. E in questo è il modo in cui si rallegra il cuore dell'uomo. San Giovanni, nella sua prima lettera, ci ricorda che questa triade riporta alla concupiscenza, sulla quale l'uomo deve vigilare, scegliendo l'oggetto da amare, Dio o il mondo, la luce o le tenebre. La mancanza di beni, la mancanza di affetti, una povertà psicologica, morale, spirituale, sicuramente porta a una scelta. C'è chi la maledice, maledice la sua condizione perché in qualche modo la subisce, è costretto dal potere altrui, e quindi è segnato più facilmente anche della disperazione, e purtroppo quanti, oggi, tanti e troppi, vivono in questo stato d'animo. Ma ci sono anche poveri che vivono con dignità, con serenità e diciamo in qualche modo beati la loro situazione. Ma qualunque sia la forma di povertà, ce n'è una sola, che è quella ontologica, che è la povertà dell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma creatura limitata, ferita dal peccato. Da questa povertà ontologica, dentro la ricchezza dell'essere immagine e somiglianza di Dio, scaturisce la ricerca della beatitudine, del compimento della nostra vita. Dio, per creare l'uomo, essenzialmente ha messo un limite, perché altrimenti avrebbe ripetuto se stesso. Tutta la creazione è limitata, anche gli angeli sono creature limitate, anche colui che si è ribellato a Dio è una creatura limitata. Quindi, vivere la beatitudine della povertà è riconoscere, accettare, accogliere di essere povero, di essere creatura. E questo diventa allora un percorso di riconciliazione con se stessi, con gli altri, con Dio. Accettare che siamo creature, che questa è la nostra povertà, che possiamo vivere come beatitudine, che ci porta verso il compimento di noi stessi. Ma possiamo anche scegliere come maledizione, che però ci chiude in una spasmodica e funesta ricerca di noi stessi. L'uomo, in quanto immagine di Dio, vive dentro una relazione di dipendenza col Padre, col Creatore. E in questa relazione di dipendenza viene il nome vero della povertà, cioè l'essere figli, l'essere eredi del regno, secondo quanto ci dice Gesù nella beatitudine dei poveri in spirito. Chiara, nel capitolo 8 della regola, così scrive: «Le sorelle non si appropriano di nulla, né della casa, né del luogo, né d'alcuna cosa, e come pellegrine e forestiere in questo mondo, servendo il Signore in povertà e umiltà, con fiducia mandino per l'elemosina. E non devono vergognarsi, poiché il Signore si fece per noi povero in questo mondo». È questo quel vertice dell'altissima povertà che ha costituito voi, sorelle mie carissime, eredi e regine del Regno dei Cieli. Vi ha reso povere di sostanze ma ricche di virtù. Questa sia la vostra parte di eredità che introduce nella terra dei viventi. Aderendo totalmente ad essa, non vogliate mai, sorelle dilettissime, avere altro sotto il cielo, per amore del Signore nostro Gesù Cristo e della sua Santissima Madre. Quindi è nella verità di sé che l'uomo può vivere la beatitudine. Il problema è quando l'uomo rinnega la sua dipendenza da Dio e in qualche modo vuole trovare il senso della sua vita a partire da se stesso. Non accetta che non è il tutto, che il compimento non viene da se stessi, ma da quel tu che ci ha creato e ci si pone e propone come un tu che ci sta davanti. È bellissima la preghiera di Francesco alla fine della vita, le lodi di Dio Altissimo, che vi invita a meditare e pregare, dove lo sguardo è fisso nel tu di Dio e tante volte ripete quel tu sei, tu sei, tu sei, con accanto una caratteristica di cui Francesco ha fatto esperienza: tu sei protettore, custode, tu sei difensore, tu sei speranza, tu sei carità, eccetera, eccetera. Una volta ho sentito l'immagine dell'uomo come un ostensorio. L'ostensorio è questo oggetto prezioso con un vuoto dentro. Noi siamo questo oggetto prezioso che abbiamo questo vuoto. Soltanto che questo vuoto non accettiamo che sia tale e lo riempiamo di tante cose. Ma se invece accettiamo questo vuoto, sappiamo che la pienezza ci viene solo da un altro, da quel tu che mi definisce. Tutto questo ci riporta al fatto che noi siamo esseri unici e questa è la nostra grandezza e la nostra piccolezza o povertà, dentro una solitudine non eliminabile che alla fine ci porta a una responsabilità che tante volte temiamo, quel tocca a me, quel sì che devi dire tu e nessun altro. André Luff, nel libro Sotto la guida dello Spirito, scriveva: «Dopo che Gesù ha sofferto la nostra debolezza e ne è morto per risorgere, la potenza di Dio è nascosta nel cuore di ogni debolezza umana, come un seme che si prepara a germogliare grazie alla fede e all'abbandono. È la nostra debolezza il luogo benedetto in cui la grazia di Gesù può sorprenderci e invaderci. In essa sola, beata debolezza, siamo vulnerabili all'amore di Dio e possiamo diventare un miracolo della sua misericordia». In maniera diversa, Silvano del Monte Athos, in un suo colloquio con Gesù, si sente dire: «Tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare». Che può essere un sinonimo del vivere la beatitudine della povertà, perché l'esperienza della discesa agli inferi, dei nostri inferi, ci permette di conoscere l'amore di Cristo, nella sua morte e nella sua risurrezione. Ed è dentro questo mistero che passa la nostra vita di figli. La stessa cosa ci ricorda Chiara nella bellissima immagine che usa nella terza e quarta lettera che scrive ad Sant'Agnese di Praga. Chiara, come Francesco, è affascinata dall'altissima povertà e sottolineo altissima perché qualifica quella povertà, cioè la povertà dell'altissimo Dio. E nelle due lettere che vi dicevo riporta l'immagine dello specchio. Chiara molte volte dice ad Agnese di specchiarsi in questo specchio e di trovare in esso il suo volto e, contemplando la divinità del Signore, lasciarsi trasformare in Lui. Innanzitutto Chiara ha il coraggio di usare questa immagine che nella spiritualità ha un significato negativo, in quanto lo specchio rimanda l'immagine di se stesso. Invece Chiara qui richiama lo specchio come richiamare il bisogno di specchiarci in qualcuno che ci rimanda la nostra vera immagine. E perché, in quanto io ho bisogno di un tu che mi guarda, che mi ama, che mi dica quanto sono prezioso e degno di stima. Così scrive Chiara D'Agnese: guarda ogni giorno questo specchio, regina sposa di Cristo, e in esso scruta continuamente il tuo volto. E trasformati tutta attraverso la contemplazione nell'immagine della sua divinità. Continuando, descrive questo specchio fatto di un materiale molto speciale,